better.
Days. I wanna see him again.
Ore 7:50, un buongiorno da Claudio Iampaglia. Questi sono i giorni migliori di Radio Popolare. Oggi è sicuramente cambiato il senso del lavoro ed avviare questo cambiamento sono stati i lavoratori della generazione X, scrive Alessandra Favazzo, che è una ricercatrice a pagina 10 di Domani. Cioè, i nati tra il 65 e l'80 sono la generazione X. Se nel passato per le generazioni più adulte il lavoro era un'occasione di miglioramento della propria vita, di quella dei propri cari, i rappresentanti della generazione X hanno vissuto e sperimentato un senso del lavoro più critico, perché sono cresciuti all'ombra della crisi economica, della disoccupazione, non hanno mai sviluppato l'idea che sul lavoro si dovesse puntare tutta la propria vita, piuttosto hanno spostato l'attenzione al riequilibrio della propria vita, alla realizzazione, a motivazioni più alte, insomma a integrare anche il privato. Su questa strada poi sono arrivati i millennial, nati tra gli 80 e il 96, che hanno fatto esperienza del precariato più duro, per cui il lavoro non è un elemento più inscalfibile su cui costruire la propria vita, proprio no. E poi è arrivata la generazione Z, quella dal 97 al 2012, con i più giovani che adesso stanno arrivando al lavoro e crescono in mezzo a crisi economiche globali, la pandemia, insomma 2 anni passati senza praticamente poter avere una vita sociale. Ecco, sono soprattutto le generazioni più giovani che valorizzano il tempo come elemento di contrattazione e per considerare il lavoro non solo in termini economici ma anche come questione di soddisfazione personale. Insomma, se vogliamo tirare le fila, lavorare meno e lavorare meglio sono i giovani che mettono questa idea nel nuovo senso del tempo, che non mette in crisi il lavoro, anzi dovrebbe in qualche modo migliorarlo, e hanno anche delle loro ragioni, perché dalla prima pagina di Avvenire si scopre che chi è nato nel 1994 e quindi non è generazione Z, è ancora millennial, non riuscirà a mettere insieme 20 anni di contributi sostanziosi, dovrà aspettare di diventare settantenne per avere una pensione, almeno con le regole attuali. Lo dice il software che si chiama Pensami dell'INPS, che ha ricalcolato appunto cosa succede. Ovviamente si presume che uno abbia una carriera non lineare, cioè con lo stesso lavoro fisso a tempo indeterminato da sempre, ma anche nel caso di un trentenne di oggi possa ottenere diciamo una carriera più stabile, comunque si andrebbe in pensione a 69 anni e 10 mesi di età, quasi 70 anni. Questo perché anche l'età per la pensione di vecchiaia, sempre per quanto previsto dalla riforma Dini del 95 e poi da quella Monti-Fornero, deve essere periodicamente adeguata alla speranza di vita, che quindi continua a aumentare. Aumenta la speranza di vita, aumenta anche la distanza a cui si possa pensare di andare in pensione. E allora o si hanno dei lavori come dire ben remunerati che permettono una contribuzione significativa, o il senso della vita e del tempo ormai ha prevalso rispetto a quello della necessità del lavoro. Forse è il caso di cominciare a farci i conti seriamente anche a livello politico.
Sous aucun prétexte je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vibre pour feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance ou si peu, mais pour moi une explication vaudrait mieux.
Sous aucun prétexte je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Te diras-tu? Tu as mis à l'index
nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux.
Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu?
François Hardy, Comment te dire adieu, sembra proprio la canzone dedicata a lei stamattina, anche dai titoli però che parlano invece della questione politica francese, la Repubblica, involuzione francese, accordo tra Rassemblement National e Républicain di Eric Ciotti, vediamo, non è un accordo col partito, oggi si sarà probabilmente il re d'erazione, asse a destra contro Macron, Corriere della Sera, la nuova Europa al G7, ma è caos in Francia, Il Giorno. Il Messaggero, il caos Francia scuote la UE, il patto Le Pen repubblicani cambia gli equilibri europei, Macron se perdo non lascio, Avvenire, Macron resta solo, i neogollisti lanciano un patto con Le Pen contro il presidente uscito sconfitto, Il Manifesto, fronte retro, l'azzardo elettorale di Macron contro l'onda nera, amante il tilt gli schieramenti, il leader dei Repubblicain rompe il tabù e apre Le Pen, ma il suo partito alza la barricata, l'estrema destra è divisa, a sinistra il fronte popolare alla prova delle liste. E poi La Verità, cade il tabù della destra, adesso tocca all'Europa, a Francia clamoroso accordo repubblicani Le Pen, ma diciamo in realtà questo accordo non c'è probabilmente, oggi ne avremo la verifica, cioè l'accordo del un leader dei Repubblicain, ma non di tutto il partito. Il Giornale, il vertice salva Ucraina, domani il G7 in Puglia, e poi Pier Silvio raduna Mediaset, papà è amore, sì, ha detto questo, papà è amore, 2000 dipendenti oggi diranno grazie presidente in diretta praticamente TV, La Stampa, pensioni, Meloni, boccia quota 41, domani il G7 in Italia, si punta tutto sulle riforme, domani il Sud tradito si vendica delle destre, i dubbi di Meloni sull'autonomia, il Mezzogiorno è l'unica circoscrizione dove Fratelli d'Italia è dietro il PD, il Fatto Quotidiano, voti mafiosi a Fratelli d'Italia e PD, meno votano meglio è l'inchiesta di Reggio Calabria e il Sole 24 ore, Apple corre al record a Wall Street con la sfida sull'intelligenza artificiale, ma anche il voto UE spinge lo spread a 150. La rassegna stampa completa tra poco, dopo gli aggiornamenti della redazione, oggi a cura di Sara Milanese e Martina Stefanoni per il giornale Radio Nazionale. Avete sentito invece Luca Perena per Metro Regione.
A 1, 2, 3, il titolo è...
La rassegna stampa non può che iniziare dalla Francia e dalle letture che si sono date sia da una parte della scommessa o azzardo o incredibile manovra politica, lo scopriremo soltanto dopo il voto, di Le Pen, ma anche di quello che è successo soprattutto ieri. Accordo con Le Pen, ma i leader dei gollisti manda in crisi il partito. Il gollista Eric Ciotti, o Ciotti se volete dire l'italiana, 58 anni, che guida i Repubblicain, aveva preso pochi voti, il 5%, si era presentato alle elezioni presidenziali scorse, ha offerto il suo accordo a Le Pen, ma ha mandato in crisi il partito, c'è la rivolta contro di lui, oggi c'è la maxi fronda, i deputati contro di lui sarebbero almeno i deputati 45 su 61, oggi c'è una conferenza stampa, oggi pomeriggio, in cui si capirà un po', molti quotidiani italiani la danno per fatta, avete sentito i titoli, il patto Le Pen repubblicani, viene chiamato così, c'è chi lo festeggia addirittura, la Verità ad esempio, che dice che è finita la convenzione ad escludendo, ma allora andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando, ce lo spiega pagina 4 di Repubblica, Gilles Grassani, che è un direttore di un istituto di ricerca francese che si chiama Le Grand Orient, che dice così: Eric Ciotti, il presidente dei Repubblicani, il malconcio erede di quello che fu il glorioso partito gollista francese che all'ultima elezione presidenziale non ha raccolto nemmeno il 5% dei voti, ha annunciato la sua disponibilità a un accordo in vista delle legislative del prossimo 30 giugno e 7 luglio. Attenzione, si vota su due turni in Francia. In 96 province su 94 hanno visto il In 96 province, 94 hanno visto il partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella al primo posto. Soltanto Parigi e tre dipartimenti dell'Île-de-France resistono. La campagna di Francia è stata vinta, comincia l'assedio. Ma la geografia non basta per capire questo momento, bisogna tornare alla storia, cioè bisogna tornare a De Gaulle. Perché in De Gaulle si trova tutto quasi, il progresso, la società, il movimento, ma anche la conservazione e anche la destra che va molto in là, ma che si dà un limite fondamentale, che è Vichy. Una tradizione, la resistenza. Per Vichy si intende la Repubblica, ovviamente, di Pétain sotto il governo di metà della Francia da parte dei nazisti, con l'occupazione, l'altra metà gestita dal governo di Vichy, collaborazionista dei nazisti. Un mito fondativo, quello della la Francia rimasta libera. La Francia è rimasta libera, sono Pétain e i suoi ad averla tradita, dice Grassani, capitolando quando l'impero avrebbe potuto continuare la guerra contro Hitler. Quando il generale de Gaulle a Londra il 18 giugno diceva: qualunque cosa accada, la fiamma della resistenza francese non si dovrà spegnere, non si spegnerà, la Repubblica era con lui. Ed è per questo che la Francia non festeggia come l'Italia la sua liberazione, ma festeggia la sua vittoria e siede con le potenze alleate della Seconda Guerra Mondiale, con gli Stati Uniti, con l'Inghilterra e con l'URSS. Meglio ricordarlo, perché fra un po' verrà anche cancellato che l'URSS fu parte dei liberatori. Il Front National, quando il Front National era arrivato al secondo turno delle elezioni presidenziali, era il 2002, la vittoria di Le Pen padre, Chirac spiegò così alla Francia, alla Repubblica, che cosa era la sua linea politica. Non c'è nessuna transazione possibile, nessun compromesso possibile, nessun dibattito possibile col Front National, perché rappresenta Vichy. Macron invece ha vinto due volte contro Le Pen, ma con un margine sempre più ridotto e con sempre meno elettori. L'annuncio di Ciotti quindi suscita una reazione immediata di quasi tutte le figure storiche di peso del partito gollista, quindi degli eredi di De Gaulle prima e Chirac poi. Si tratta di una rottura storica con la dottrina del partito e più profondamente con la nozione del fronte repubblicano. LK la spiega in maniera, devo dire, colta nella sua vignetta, ma molto efficace. Si vede il profilo di De Gaulle col suo nasone, con scritto De Gaulle non l'ha presa bene, prende per le orecchie Ciotti, proprio lo solleva per le orecchie, gli dice: chi sarebbe questa Marine Le Pétain, che è un gioco ovviamente, estensione da Le Pen a Le Pétain. Questo è il primo commento che vi leggo, molto francese, molto dentro quindi quello che sta succedendo all'interno del paese. Ma il Corriere della Sera ospita invece una riflessione sul presidente che ha svolto questa, diciamo che ha dato il primo scossone. Lo fa con un'intervista di Stefano Montefiori a pagina 2, che intervista Sylvie Goulard, presidente dell'Istituto Franco-Tedesco di Ludwigsburg, ex collaboratrice di Romano Prodi, ex collaboratrice di Mario Monti, insomma una consulente, una tecnocrate, dai, diciamo così, dell'Unione Europea, della storia della Commissione Europea, meglio. Come valuta la scelta del presidente francese? Le viene chiesto e lei risponde: la decisione presa domenica sera, prima ancora dei risultati definitivi e tenendo all'oscuro persino il premier Gabriel Attal, mostra i rischi del sistema francese, che con un'elezione diretta dà tutto questo potere, anche discrezionale, a un solo leader. È un potere legato anche al carattere, all'istinto personale, con tutti i rischi che questo può comportare. Da francese ho sempre ammirato il vostro sistema, che ha un Presidente della Repubblica sopra i partiti, che assicura stabilità e sguardo a lungo termine. Ci pensino gli italiani quando riflettono sul premierato. Le elezioni dirette esaltano l'ambizione dei singoli, ma poi rendono difficili coalizioni e accordi politici sul fondo dei problemi. La Costituzione, peraltro, dà gli strumenti a Macron per continuare, bene o male, a governare. Se all'Assemblea nazionale, al voto, non ci fosse una maggioranza chiara, Macron potrebbe addirittura governare a colpi di articolo 49, come in fondo ha già fatto nei due anni appena passati, cioè con le proposte del Presidente, maggioranze variabili. lo scioglimento dell'assemblea, quindi è una bomba a frammentazione. Siamo in una situazione confusa nella quale a destra il presidente dei repubblicani si mette d'accordo con il Rassemblement National, ma poi viene sconfessato dal suo partito, e a sinistra si tenta un Front Populaire subito sconfessato da Glucksmann. Quindi, insomma, la Francia apre, diciamo, i giochi molto più duramente in Europa. E qual è lo scenario? Lo scenario sono due, secondo questa europeista, così viene definita, presidente dell'Istituto Franco-Tedesco, Sylvie Goulard, che dice così: ci sono due scenari, uno è quello che potremmo definire all'italiana, con Giorgia Meloni che prima di conquistare il potere era molto critica verso la Francia e l'Europa, ma poi si è seduta al tavolo europeo, ha accettato senza lamentarsi tutta una serie di, come dire, di regole, insomma ha mediato, si è normalizzata, dice Sylvie Goulard di Meloni. E poi c'è un altro scenario, che è quello che temo davvero, lo scenario cavallo di Troia, cioè i partiti anti-Europa come il Le Pen o la Lega, convertiti di recente come Fratelli d'Italia, entrano nel sistema e finiscono per distruggerlo, volontariamente, perché non sono in grado di prendere decisioni difficili, soprattutto in termini economici, in termini di bilancio, portando al crollo della moneta e del mercato unico. Beh, diciamo che un po' sono nati anche per quel motivo lì, e chi lo sa, magari sono anche votati per quel motivo lì. In tutto questo, qual è la strategia del governo italiano? È uno dei secondi temi che viene trattato da molti quotidiani, anche qui prendiamo il Corriere, così facciamo abbastanza più... No, prendiamo tutti e due, prendiamo Repubblica e Corriere, poi andiamo subito anche sulla Stampa, a pagina 2 di Repubblica. La tentazione di Meloni, un patto segreto con Marine Le Pen per bloccare von der Leyen. La Premier potrebbe far slittare a dopo il voto francese la conferma della tedesca a Bruxelles, cioè della von der Leyen, e in caso di vittoria a Parigi di Le Pen spostare l'Unione Europea a destra. È dura, perché adesso c'è il G7 in questi giorni, ma poi subito dopo c'è il primo incontro del Consiglio d'Europa e i tempi dovrebbero essere più rapidi del 30 giugno. Però questa è una teoria di Repubblica, avrà i suoi motivi se lo scrive, di Meloni potrebbe far slittare la conferma. Intanto anche qui vengono intervistati, qua viene intervistato il politologo Jean-Yves Camus, che dice: non darei così scontato il risultato delle prossime elezioni, cioè l'appello di Macron potrebbe ricostituire un fronte repubblicano, anche se è stato subito rotto proprio paradossalmente dal presidente dei cosiddetti repubblicani, ma la sfida di Macron è davvero folle, di c'è Jean-Yves Camus, molti parlano di una sfida individualista, di, insomma, accuse al presidente, molte analisi, molti commenti. Dicevamo di Meloni, c'è la questione anche di che cosa molti danno per scontato, almeno molti quotidiani italiani hanno dato per scontato, che invece Giorgia Meloni non farà aspettare von der Leyen, ma sta già trattando sui commissari, concorrenza o difesa, scrive il Corriere a pagina 5, a che cosa punta Meloni nella UE. La Premier punta a muovere una parte del gruppo ECR, sul tavolo una vicepresidenza, poi vorrebbe il commercio, quindi vorrebbe due commissari, e poi c'è tutta la tiritera, sarà Giorgetti il commissario, ma no, io no, quello che voglio è rastrellare la ghiaia del vialetto di casa mia, ormai io sono un appassionato delle frasi di Giancarlo Giorgetti che iniziano sempre a Cazzago, il suo paese d'origine, dove lui ha molta nostalgia, vuole tornare, poi capiremo perché anche c'è questa Italia dei territori, la ritroveremo fra poco nella sociologia del voto di queste elezioni. Secondo la Stampa, invece, Meloni vuole un commissario tecnico, a pagina 3, Marco Bresolin, il piano dell'Italia per avere un posto di peso e un vicepresidente nel nuovo esecutivo. Le ipotesi sono Cingolani all'industria della difesa, che potrebbe essere un nuovo commissario, uno commissario specifico agli armamenti, o Colao per gestire la transizione digitale, che è stato ministro per l'innovazione tecnologica del governo Draghi. Però c'è sempre anche un vicepresidente buono, un tecnico. Allora, secondo la Stampa, promuove dei tecnici: Colao, Cingolani o Daniele Franco, l'economista che ha guidato la Banca d'Italia, è stato ministro dell'economia di Draghi, insomma il suo braccio destro. Quindi le mosse di Meloni, secondo la Stampa, sarebbero in chiave anche per togliere un po' l'ombra di Draghi che aleggia da qualche parte, per dimostrare un'Italia appunto tecnocratica che all'interno della Commissione Europea fa il suo mestiere, ma poi fuori può tenersi le mani libere politicamente per cominciare a pasticciare con tutte le maggioranze di destra possibili e immaginate. Intanto, visto che è stato citato, c'è un Front Populaire che si sta costituendo in Francia, rinasce il Front Popolare, possiamo vincere. Filippo Ortona, qua si dividono i giornali a seconda di loro orientamento politico, per i giornali diciamo più conservatori, più tradizionali, questo Fronte Popolare nasce già diviso perché Glucksmann, il volto di Place Publique, ma anche in alleanza con i socialisti, che ha preso il 14%, il volto nuovo della politica francese, ha detto di no, ma tutti gli altri hanno detto di sì. Allora vediamo, Filippo Ortona, pagina 2 del manifesto, le forme del nuovo Front Populaire cominciano a disegnarsi dopo l'annuncio dei responsabili delle principali formazioni a sinistra francese di aver raggiunto un accordo elettorale nella notte di lunedì. Davanti alla prospettiva delle elezioni anticipate convocate a sorpresa Emmanuel Macron e in seguito all'incredibile pressione popolare esercitata dal mondo associativo, dai giovani in piazza, dai sindacati, gli insoumis di Mélenchon, e i socialisti, i comunisti e i verdi sono stati capaci di riesumare almeno in parte l'accordo della NUP che aveva fatto le fortune della sinistra francese alle legislative del 2022 e poi si erano, come dire, sciolti, divisi. E quindi sembra che ci sarà l'accordo del Fronte Popolare in ciascuna delle 577 circoscrizioni, sarà presente un solo candidato della sinistra appoggiato da tutti i partiti. Anche se non hanno un accordo preciso, ve lo dico io, se no l'articolo è lunghissimo, un accordo preciso, come dire, su tutti i punti, e sono divisi su vari punti, soprattutto di politica estera, Mélenchon, che non sarà il frontman, dice: mettiamo da parte il rancore, possiamo vincere. Il Partito Socialista aderisce, ma Glucksmann di Space Publique invece sembra di no. E allora, se si unisce il Fronte Popolare in Francia, ma perché deve correre le elezioni in brevissimo tempo, vediamo. Guardiamo, visto che parliamo tutto il tempo di Meloni che domina la scena, che cosa dice, mi pareva qua, esattamente a pagina 10, Schlein agli alleati, finiamola con i veti, riforme, autonomia, appello alla lotta dura. I Dem ricompattati dal 24% all'Europea applaudono la segretaria, lei rilancia, sfidiamo Meloni con delle battaglie unitarie. Poi tutta l'analisi, quando i punti deboli diventano una forza, e Schlein adesso incassa dalla stampa, che non è stata, la stampa italiana non è stata mai tenera con la segretaria del PD, sempre, come dire, a farle notare qualsiasi cosa che riguardasse non soltanto la sua linea politica ma anche le sue vicende personali, e adesso invece devono, come dire, in qualche modo riconoscere almeno per qualche giorno la sua vittoria. C'è una parentesi 5 stelle abbastanza interessante sulla stampa, la vado a prendere subito, perché c'è un'intervista a Di Maio che dice un paio, si toglie un paio di sassolini sui 5 stelle, dice così: il PD è stato più bravo a interpretare la difesa dei diritti sociali, su cui noi eravamo un riferimento per le persone, che ha perso il reddito di cittadinanza, ha capito di averlo perso anche perché i 5 Stelle hanno fatto cadere il governo Draghi. Conte ha compiuto il capolavoro di far tornare il bipolarismo. Perdono i partiti che hanno buttato giù Draghi e perdono i due leader di centro che, incapaci di trovare un accordo, si sono cannibalizzati a vicenda. Ma qual è la principale responsabilità di Conte? Aver snaturato il movimento, che è oggi un partito più chiuso e verticistico del passato. È stata un'operazione legittima, ma che gli è stata consentita senza che nessuno alzasse un dito. Il rilancio di Conte, il presidente 5 Stelle apre sui due mandati, cambieremo le regole, dice, avverte Schlein, non saremo i partner junior di nessuno. Insomma, le elezioni non hanno in questo momento almeno cambiato la linea del presidente del Movimento 5 Stelle. Andiamo a vedere invece cosa succederà tra qualche giorno, ve lo raccontiamo con un articolo di quelli scritti in punta di penna, lo scrive Fabrizio Roncone a pagina 17, inviato a Brindisi, a Fasano, tra Bordi Piscina e Borghi Ricostruiti, diciamo così. Giorgia Meloni è la presidente di turno del G7 e tutti i grandi, dopo la cena di domani sera, perché domani inizia il G7, al Castello Svevo di Brindisi, dove saranno accolti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato, scusate, da Filla Laura, verranno in questo luogo abbastanza surreale che la maggior parte di voi può solo provare a immaginare. Si chiama Borgo Egnazia. Una camera d'estate qui costa 4.500 euro a notte, sono 16 ettari tra Fasano e Savelletri, il Salento di lusso dietro Alberobello, un finto paesino per riprodurre la Puglia delle contrade sospese tra campagna e mare, inaugurato nel 2010 e dopo 5 anni di lavoro per costruire case in pietra a due piani, con luci soffuse e piscine jacuzzi nei bagni, una piazzetta per le feste, bancarelle che distribuiscono i prodotti tipici, l'allegria dei tappi Dom Perignon che saltano, una clientela davvero jet set. Prima della guerra venivano qua gli oligarchi russi, adesso gli indiani ricchi sfondati e poi Madonna e David Beckham. 700 dipendenti, avvolti dalla segretezza, se qualcuno racconta un particolare lo licenzio, dice la gestrice che è la vedova di colui che ha iniziato questo sogno di costruire un borgo completamente nuovo, quindi completamente finto, diciamolo così, nelle campagne, tra la campagna e il mare, un borgo di lusso, per vacanze di lusso, nella campagna del Salento, con mega piscina e appunto la piazzetta e le bancarelle dei prodotti finti locali. Incredibile, no? Abbastanza una metafora, devo dire, davvero forte hanno scelto, chissà se l'hanno fatto apposta. Ma anche il fondatore, appunto, il Sergio Melpignano, che ha iniziato questa attività, poi la porta avanti e la moglie, era un avvocato, un imprenditore, coinvolto in Tangentopoli, arrestato, poi appatteggiato, e poi è tornato nella sua Puglia natia e con i soldi che gli sono rimasti ha creato questo grande sogno del villaggio. Vabbè, qui ci saranno Giorgia Meloni, Joe Biden, Sunak, Macron, Scholz, guardate bene, quelli di elezioni, poi Fumio Kishide e Justin Trudeau, cioè Giappone e Canada. Arriverà Papa Francesco, che prenderà parte alla prima giornata dei lavori, lo fanno parlare sull'intelligenza artificiale, proprio sulla pace, ma lui vedrete che dirà qualcosa, e poi incontra Biden in un bilaterale. Poi cosa ci saranno? Ci sarà il presidente turco Erdogan, ci sarà la famiglia reale saudita, i Bin Salman, complimenti, ci sarà l'indiano Modi, il brasiliano Lula, ci saranno i presidenti di Algeria, Kenya e Mauritania, che è la presidenza dell'Unione Africana, arriveranno anche i rappresentanti di Sudafrica e Argentina, forse addirittura il presidente, chissà se arriva con la motosega, visto che siamo in campagna. Il programma del primo giorno prevede ovviamente anche l'intervento di Zelensky, 1500 militari impegnati nel controllo di questo lembo di Puglia, scrive Roncone, 5.000 gli agenti, i carabinieri, li avevano alloggiati su una nave da crociera presa in affitto in Grecia, ma poi c'erano i water ostruiti, gli asciugamani infetti, l'aria condizionata che non funzionava e li hanno trasferiti in alcuni alberghi sulla costa e faranno causa alla compagnia di navigazione. Nessun avvistamento di Black Block, fermati solo due ciclisti tedeschi alle porte di Savelletri. Erano molto sudati, avevano i capelli un po' lunghi e tanti tatuaggi, ma tatuarsi non è ancora reato, scrive Roncone. Chi lo sa, una buona idea, magari ci possono pensare. Dicevamo del G7, però prima del G7 c'è stato a Berlino un incontro che dice così. Tre temi hanno prevalso a Berlino nella prima giornata della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina in vista dell'imminente G7 in Puglia e della conferenza per la pace in Svizzera: il nodo degli aiuti, le modalità di sfruttamento degli asset russi congelati in Occidente e l'importante interrogativo su come aiutare la difesa aerea ucraina. Notate bene, gli Stati Uniti dicono di aver già risolto e concluso due accordi. Il primo è: sbloccheremo l'uso dei beni russi congelati per finanziare l'Ucraina, 50 miliardi, poi imporremo nuove sanzioni alla Russia per limitare le sue esportazioni e la capacità di procurarsi materiali e mezzi per continuare le guerre, e poi una novità rilevante, una difesa aerea robusta per l'Ucraina. L'ha detto Zelensky, che ha ringraziato la Germania che gli ha dato dei Patriot e l'Italia che gli dà i missili SAMP-T, e ha annunciato appunto questa nuova decisione. Un'alleanza di paesi in base all'articolo 51 dello Statuto dell'ONU. Che cosa vuol dire? In altre parole, scrive Tony Amostrobuoni, si tratterebbe di un'alleanza di paesi europei disposti a difendere una porzione di spazio aereo ucraino per coprire le spalle alle truppe impegnate a respingere gli assalti russi sul fronte est. Cosa vuol dire? Che gli mettono lì le batterie antimissilistiche per bloccare gli attacchi di droni e di missili, come ha fatto gli Stati Uniti per Israele all'attacco dell'Iran, e quindi proteggono il territorio con le batterie missilistiche. Questo però per la Russia potrebbe essere un intervento diretto nel conflitto. Attenzione, perché lo vogliono già decidere nei prossimi giorni. Tantissimi ricordi di Silvio Berlusconi a un anno della morte, c'è Fedele Confalonieri sul Corriere, c'è Galliani su Libero, Confalonieri sul Corriere, ci sono il giornale che racconta il figlio Pier Silvio e i 2000 dipendenti di Mediaset che con la diretta TV oggi verrà ricordato. Domani invece ci racconta una cosa interessante del rapporto tra Meloni e i territori. In nessun'altra circostanzione come il Sud le tre principali forze di opposizione sono in vantaggio, anche senza i centristi, e in vantaggio netto. Il PD di Elly Schlein è il primo partito al Sud. Che cosa è successo? Il governo di Meloni è uno dei più antimeridionali della storia d'Italia, i cittadini del Sud se ne sono accorti, hanno capito che l'autonomia differenziata sarà un colpo mortale. Poi la riprogrammazione del PNRR ha tolto risorse soprattutto al Sud, poi l'abolizione nei mesi scorsi della decontribuzione per i dipendenti avviata da Conte e mantenuta da Draghi, che serviva a dare respiro alle imprese e ai cittadini mentre venivano realizzate le opere infrastrutturali, e infine l'abolizione del reddito di cittadinanza. In cambio il ponte, tranne la Sicilia che ha votato compatta soprattutto Forza Italia, e il resto del Sud ha punito Meloni. Il Fatto Quotidiano ci ricorda i guai profondi dell'Italia, non solo del Sud ovviamente, Reggio Calabria in questo caso, Danielino, che vogliamo fare, ci dobbiamo vedere sindaco, dobbiamo vincere, che dobbiamo fare? Nell'ottobre del 2020 ci sono tutte le intercettazioni a Reggio Calabria della fabbrica dei voti falsi, così la chiama il Fatto Quotidiano, indagati per voto di scambio mafioso il sindaco Falco Matà del PD, il suo assessore all'urbanistica Giuseppe Sera, che è proprio colui che va a casa di quelli che sono considerati i capoclan della zona, e poi anche Giuseppe Neri di Fratelli d'Italia, un consigliere. Cercavano il cavallo vincente su cui puntare, sempre con favori e con intromissioni, diciamo così, con promesse di voti. Gratti gli eletti e trovi rase e capi bastoni, il bottino che vale 2,5 milioni di voti, l'approfondimento del Fatto Quotidiano, e la questione morale che non muove più consensi, anzi fa disertare i seggi, l'intervista di Mario Portanova al politologo Alberto Vannucci, che è il massimo esperto di corruzione nell'amministrazione pubblica non solo in Italia. Dice l'Eurobarometro ci dice che l'86% dei cittadini italiani c'è corruzione nel governo, ma ciò non scatena più, diciamo, una rivolta. Molto interessante, c'è una riflessione che mette insieme due articoli, uno di Concetto Vecchio e uno di Michele Serra su Repubblica, riguarda il voto e la provincia italiana. Dice così: le due Italie nelle urne, le grandi città con il PD, ma Fratelli d'Italia trionfa in provincia, Viterbo 44%, Vicenza quasi il 40%, nei paesi storici del nord-est della Lega, ad Arzignano, a Tiene, prende più del 40, a Pordenone, a Rovigo. Insomma, la provincia italiana ha scelto Giorgia, le grandi città, il PD, è prima Torino, Milano, Genova, Bologna, Napoli, Bari, eccetera, eccetera. Come si spiega? Il paese profondo, conservatore, legato a valori tradizionali, quello che sceglie la destra, ma così si cade nelle risposte consolatorie. La provincia italiana è tra le più ricche d'Europa, offre modelli insuperati di qualità della vita, giacimenti identitari difficili da trovare nei grandi centri e dinamiche anche culturali. Quindi le aree provinciali ed interne avvertono acutamente che il loro valore non viene riconosciuto, anzi lo difendono, è un voto di difesa della propria identità territoriale. Vengono interpellati molti opinionisti, alcuni dicono che ci sono più anziani in provincia, poi dicono che le zone popolari, anche dei piccoli centri, non vanno a votare, c'è l'astensione dei poveri, diciamola così, o l'astensione dei bisognosi o di quelli che non hanno risposte alla politica, e quindi è sempre più forte il voto dei conservatori e così via. Ma poi arriva Michele Serra e ci ricorda questo. Dice: viene voglia di ripassare i memorabili scontri politico-letterali novecenteschi tra strapaese e stracittà, con Bontempelli e Malaparte, fondatore della corrente stracittadina, cosmopolita e modernista, presto soccombenti. La loro rivista Novecento chiuse i battenti dopo solo 3 anni, con il fascismo stravinse l'Italia strapaesana. Tutto è cambiato ovviamente, ma non c'è dubbio che qualunque forza progressista, europeista e antisovranista deve ragionare seriamente su questa macro differenza, forse prima psicologica che sociale, tra gli europei di città e la provincia. L'Italia non è un paese metropolitano, lo dicono i numeri, un paese di borghi, di piccole città, di province industriose. Può avere le idee più dinamiche, le intenzioni più corrette, i programmi più intelligenti, ma se non riesce a coinvolgere 4 italiani su 5 che non abitano nelle grandi città, mi sa che non governerai mai. Sara Milanese dall'altra parte dello schermo, dell'altra parte dello studio per gli aggiornamenti della redazione. Noi torniamo subito dopo con gli approfondimenti di Giorni Migliori e vi portiamo in Israele.
Giorni Migliori, il mattino di Popolare Network.
Minuti a Radio Popolare. Come anticipato, andiamo immediatamente nella crisi più grave sicuramente di questi mesi, un po' trascurata in questi giorni dai media europei per le elezioni, i dibattiti politici, insomma, per tutto quello che è successo sul piano delle elezioni, del post elezioni. E quindi un buongiorno e grazie per essere con noi, esattamente proprio in collegamento da Israele, Anna Momigliano. Buongiorno Anna, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie mille. Noi volevamo provare a ragionare.
Una precisazione, sì. Io sono rientrata in Italia.
Ah, scusami, perdonami. No, no, andiamo per me, andiamo nel tema, perdonami, non è importante. L'importante è, sì. L'importante è quello su cui ragioneremo. Allora, il punto fondamentale è in questo momento provare a capire se la discussione sulla tregua e i negoziati serve al perenne rinvio e rimpallo delle parti, sì, oppure no. C'è chi dice l'ultima parola spetta a Sinwar da parte di Hamas, ma Hamas ha detto un primo sì. Israele dice prima i rapiti, poi lo stop ai conflitti, però ci sarebbe un mezzo sì. A che punto siamo?
Allora, su Hamas che ha detto un primo sì e anche su Israele, io prenderei entrambe le cose, diciamo, con un po' di grano, con grano salis, no? In questo momento siamo in quello che sembra uno stallo apparente, non troppo netto, in cui Hamas sta dicendo noi diremo anche sì, però Israele sta dicendo no, e gli israeliani stanno dicendo l'esatto opposto. Sfortunatamente per noi, le informazioni che si filtrano, chiaramente entrambe le parti stanno giocando un loro gioco, e poi è molto difficile da decifrare, anche perché questi sì e questi no non sono mai neti. Per esempio, per paradosso, in questo momento c'è più trasparenza da Hamas, ma è una trasparenza tutto per dire. Ieri avevano fatto un comunicato molto lungo, molto pomposo, molto vago, in cui dicevano: abbiamo dato le nostre risposte a Qatar, Egitto e Stati Uniti. Le loro risposte erano così lunghe che Qatar, Egitto e Stati Uniti si sono presi del tempo per studiarle, quindi non era un sì o un no, era una risposta molto articolata. Ora, gli Stati Uniti non hanno ancora detto se per loro quello di Hamas è un sì o no. Egitto e Qatar hanno detto: a noi pare un sì. Israele, che presumibilmente ha visto il documento che è in mano agli Stati Uniti, ha detto: a noi sembra un no. Ora, chiaramente in questo c'è un gioco delle parti, ma la situazione è molto fluida ed entrambi le parti stanno anche giocando una guerra mediatica, e Hamas è molto molto brava anche a creare confusione, è un po' la loro strategia mediatica. Quindi a me piacerebbe avere una risposta, poterti dire sì, stiamo andando avanti, no, stiamo andando indietro, e per ora è un po' stare sul chi vive e prendere con le pinze tutti i comunicati di parte.
Quanto pesano le divisioni all'interno del governo, e quanto pesa il fatto che Netanyahu in questo momento ha il credito, anche se compiuto con una vera carneficina, però ha il credito di essere riuscito almeno a liberare degli ostaggi, cosa che sembrava dopo 7 mesi quasi nessuno ci sperava più, e invece è stato determinante per l'opinione pubblica israeliana.
Ma io penso che il boost di popolarità a Netanyahu ci sia stato, ma sia stato minore di quanto ci si era attesi. L'opposizione a Netanyahu, che è prevalentemente quella del movimento per gli ostaggi, in questo momento un'opposizione di piazza, non di governo, e ha capito benissimo che il modo migliore per portare gli ostaggi vivi, si spera, è fare firmare qualche forma di accordo con Hamas. Ecco, all'inizio, quando c'era stata questa notizia sugli ostaggi, tutti pensavano: ah, cavoli, adesso questo rafforza Netanyahu. Poi invece è successo che il movimento per gli ostaggi ha organizzato una manifestazione molto più grande di quella dei giorni precedenti, e l'hanno fatta apposta per dire: guarda che noi non ci fidiamo. Ha fatto il suo discorso in cui diceva: mi dimetto, lo stesso. Il problema è che le divisioni interne in questo momento paradossalmente indeboliscono Netanyahu nella piazza con il pubblico, ma dentro la politica non ci sono i numeri per far saltare il suo governo. E paradossalmente, più si tirano fuori i relativamente moderati, più ancora si rafforzano gli estremisti che sono contrari a questa proposta, che, lo ricordiamo, inizialmente era una proposta israeliana, l'ha detto Biden, ma poi l'ha confermato anche lo stesso Netanyahu. Quello che stiamo discutendo adesso è una proposta che più o meno è una proposta israeliana corretta dagli Stati Uniti. Ecco, io vedo una situazione in cui entrambi i leader, che sia Sinwar o che sia Hamas, vivono in una situazione di confusione esterna e interna, e per paradosso stanno entrambi cercando di prolungarla, di passatemi il termine, di marciare su questa confusione che c'è.
Anna Momigliano, ma se noi dovessimo guardare invece le tante fratture, segnali che all'interno della società israeliana riguardano, e tutti i giorni prendono parola sul conflitto, sulla guerra, oggi la stampa ci segnala le famiglie dei soldati che hanno scritto: deponete le armi e tornate a casa, centinaia di genitori contro l'esenzione dei giovani, li chiamiamo Haredim, no? Cioè ortodossi.
Sì.
Ogni giorno c'è un segnale di non so come definirlo, lasciamo definire a lei, Anna Momigliano, di che cosa. Ogni giorno,
sì, allora,
vediamo delle fratture o degli irrigidimenti, non lo so come definirli.
Allora, dunque, questa guerra già il 7 ottobre, ma poi la guerra che ne è seguita, ha esacerbato delle fratture, delle tensioni che esistevano da prima, no? Magari se ne è parlato, anche se non tanto, in Italia, di queste grandi manifestazioni in Israele. A un certo punto era bloccato l'aeroporto, Netanyahu non poteva venire a Roma perché non c'erano più gli aerei che funzionavano. C'è tutta una parte di, chiamiamola, società civile israeliana, che è più o meno laica, più o meno di centro-sinistra, più centro che sinistra. Pacifista è una grossa parola, però diciamo che non sono fan dell'occupazione dei territori palestinesi. C'è tutta questa parte che già prima era rivolta, un po' per questione di principio, ma soprattutto per questioni pratiche, perché dal loro punto di vista Netanyahu stava mettendo a rischio la coesione, la sicurezza, l'economia del paese. C'è tutto questo, diciamo, occupazione permanente dei territori, tutto questo muoversi verso, anche all'interno, un regime sempre più, cioè, che è democratico però anche molto autoritario, questa cosa gli faceva paura. Ora, queste tensioni, che erano già fortissime prima, sono proprio esplose dentro la società israeliana. La storia dei soldati, una cosa che sarebbe da spiegare è che questa guerra, stanno morendo i soldati israeliani e anche qualche civile, ma soprattutto i soldati, è combattuta prevalentemente da settori della popolazione che non sono quelli che votano Netanyahu, perché per tutta una serie di motivi gli ultraortodossi, le persone, i Haredi, come dicevi tu, hanno proprio l'esenzione dal militare. La parte più militante dei coloni molto spesso viene tenuta, fino a poco tempo fa veniva tenuta fuori dall'esercito per ragioni di sicurezza, perché erano considerate una minaccia alla sicurezza interna di Israele. Ora, cosa succede? Che questa guerra, che sta finendo, che sta andando avanti ad libitum, comincia a essere una situazione non più sostenibile, perché questi ragazzi che sono al fronte non hanno un ricambio, perché non vengono richiamati ad altri settori. Una notizia di qualche giorno fa che ha scioccato Israele, che un soldato che era di quelli che hanno combattuto il 7 ottobre, proprio era andato nel kibbutz Nahalosa, poi è stato ricoverato per stress post-traumatico e l'hanno mandato lo stesso a Gaza perché non c'era altra gente da richiamare. Poi questo si è suicidato, ma era già stato mandato con gli psichiatri che dicevano non puoi mandarlo in battaglia. Ecco, perché? Perché questi, Israele, dove c'è il servizio militare obbligatorio, in realtà obbligatorio per un settore abbastanza piccolo della popolazione, che è in estrema sintesi gli ebrei laici o moderatamente religiosi. Gli arabi, con qualche eccezione perché c'è qualcuno che si arruola, non vengono richiamati. Gli ultraortodossi non vengono richiamati. Degli ortodossi senza ultra, una parte viene tenuta lontana dall'esercito. Quindi, e questi sono sempre più arrabbiati, perché dicono: io, noi non siamo tanto convinti di questa guerra, mandate i nostri figli a morire, non mandate i vostri.
E chiaramente sono fratture di una società che è in guerra e che quindi ovviamente si pone anche il tema del ricambio, del ritorno a casa, del combattere, di quello che lascerà dentro la popolazione. Anna Momigliano, grazie mille. Intanto siamo riusciti
grazie
a riprendere a il filo. Molto complicato questo negoziato, sembra quasi fatto per non essere fatto, però vabbè, speriamo noi sempre. Grazie mille Anna Momigliano,
speriamo,
grazie davvero.
Grazie a voi, grazie a voi.
A presto. E noi ringraziamo anche Ruba Salì, che è un'antropologa italo-palestinese, docente all'Università di Bologna, esperta in questioni di genere in Medio Oriente, insegna anche all'Università di Exeter in Gran Bretagna. Intanto buongiorno professoressa.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. Noi abbiamo visto purtroppo una sola negoziato andare a buon fine fino adesso, ed è stato un negoziato anche col rilascio dei prigionieri, sembrava una strada praticabile, ormai erano molti mesi fa, e invece questa diplomazia non sembra funzionare, mentre la tragedia umana non ha più parole per essere descritta all'interno di Gaza. Non esiste più territorio sicuro, non esiste quasi più sistema sanitario, non esiste più nulla. È davvero impossibile che ci sia la speranza. Lei come la vede? Solo una speranza, non c'è più responsabilità dentro questi negoziati?
Il problema che abbiamo di fronte oggi è una sorta di sovversione un po' della realtà, nel senso che io credo che questi siano sviluppi abbastanza positivi. Il piano Biden, che è stato proposto il 31 maggio e poi approvato ieri dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, propone una sorta di, insomma, fuoriuscita dal contesto genocidario e dalla violenza terribile di questi 8 mesi, e in 3 fasi. Nella fase 1 propone 6 settimane di negoziazioni, ci sarebbe rilascio degli ostaggi più deboli, più i feriti, gli anziani, le donne, eccetera, e in concomitanza con lo scambio di prigionieri palestinesi. Ricordiamo che ci sono in questo momento 9.500 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, di cui 3.600 senza processo, in detenzione amministrativa. Ricordiamo anche dei dati abbastanza, un po' omessi dal mainstream, cioè che nella società palestinese 2 su 5 uomini sono stati arrestati nel corso delle loro vite. Quindi, diciamo, questa è un po' la situazione. Ci sono addirittura 200 minori ancora nelle carceri israeliane. E questa prima fase, ritornando al negoziato, vedrebbe anche d'immediato cessato il fuoco e l'ingresso di aiuti umanitari così importanti in questo momento, in cui parte della strategia israeliana è di affamare la popolazione, di ridurla, diciamo, se non di eliminarla fisicamente, di ridurla, finirla, insomma, anche attraverso altri mezzi. Lei citava anche la distruzione totale delle infrastrutture della striscia di Gaza, quindi quello che molti osservatori internazionali hanno definito, oltre alla distruzione del sistema sanitario, anche quello educativo, quindi uno scolasticidio. Non ci sono più in piedi, non c'è più in piedi nessuna università, e più di 370 scuole sono state bombardate. Quindi nella fase 1 tutto questo dovrebbe fermarsi, lo scambio dei prigionieri con gli ostaggi, poi sarebbe seguito da una fase 2 in cui dovrebbe vedere il ritiro pieno e totale delle truppe israeliane dal territorio di Gaza, e una fase 3 con una ricostruzione della striscia che, come abbiamo detto, è stata completamente distrutta. Ora, rispetto a questo, che sembra essere una possibile via di uscita concreta che Hamas ha accettato già all'indomani della proposta, e poi nella tarda serata di ieri i rappresentanti di Hamas e della Jihad Islamica di Gaza hanno mandato un piano con una richiesta di chiarificazione su alcuni punti che rimangono un po' vaghi, ma che Israele invece tuttavia continua sulla carta a dire che almeno Biden dice che Israele ha aderito al piano, ma
non abbiamo la dichiarazione ufficiale.
Esatto, sia della rappresentante di Israele all'ONU, si continua a dire che la guerra continuerà finché gli obiettivi non saranno raggiunti. Quindi c'è una grossa contraddizione e anche un grosso stallo, perché in realtà alcuni osservatori ritengono che, nonostante il piano sia fra l'altro approvato quasi all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza, no? 14 a favore, un'astensione, quella della Russia, quindi una cosa abbastanza nuova, e in realtà si sta cercando in tutti i modi di additare Hamas come futuro responsabile del fallimento di questo piano, quando Hamas in realtà sembra aver accolto con grande favore questo piano.
Fino alla prova dei fatti ha detto sì con dei chiarimenti, mentre dall'altra parte no, non c'è un sì. Questo penso che sia la spinta diplomatica. Penso che la spinta diplomatica sia tutta lì in questo momento, no? Nella definizione del c'è una risoluzione, c'è un piano, c'è una risoluzione, bisogna arrivare a questo. Forse ci siamo distratti per le elezioni europee, però francamente sembra questo il momento, quello della spinta internazionale. Un po' si vede, speriamo che si veda nel G7, nei BRICS, ci sono molte riunioni, ecco.
Sì, diciamo che la storia ci ha mostrato che Israele spesso agisce con una doppia faccia: da una parte sottoscrive gli accordi e dall'altra invece continua nella politica un po' impunita, quindi dagli accordi di Oslo in poi questo è stato di fatto la politica israeliana, cioè quella di da una parte rasserenare gli animi dei governi occidentali sostenendo l'adesione, e dall'altra invece continuando con una politica di fatto di aggressione
sul terreno. Che è un po' quello che vediamo in Cisgiordania, in noi esattamente proprio prima del 7 ottobre, poi ovviamente dopo il 7 ottobre altrettanto. Occhi puntati. Posso chiederle in un minuto, perché siamo in stacco, lei dove guarderebbe dal punto di vista delle sue speranze? Guarda in questo momento appunto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, è lì il punto più forte dove sono stati ottenuti i risultati diplomatici, o crede che invece ci possa essere anche una spinta del sud del globale più forte? Cioè, ha una speranza in questi giorni?
Speranza c'è sempre, non si può non avere speranza, soprattutto dopo che sono morte più di 37.000 persone, si deve avere speranza che queste morti non siano state un sacrificio completamente vano, una morte vuota. Io credo che le mobilitazioni globali, così come le spinte del sud globale, siano fondamentali. Le mobilitazioni globali, soprattutto negli Stati Uniti, sono le mobilitazioni grazie al quale Biden ha spostato posizione, nel senso che che la sua rielezione è abbastanza a rischio, perché i 3,5 milioni di arabi americani che fanno la differenza in alcuni swing states mettono a rischio una sua rielezione che sembrava invece certa precedentemente. Quindi le mobilitazioni sono fondamentali sia da un punto di vista politico, che come pressione diplomatica, che come spostamento del discorso e anche del compasso morale, no? Con cui ci approcciamo a questa situazione drammatica.
Certo, e quindi questo è quello.
Diplomatico, Prego.
No, no, perché sono, ahimè, in chiusura. Diceva l'effetto diplomatico?
No, l'effetto diplomatico non è mai indipendente da quello che succede anche, diciamo, nel mondo, no?
Quindi certo.
La pressione delle mobilitazioni studentesche, delle mobilitazioni della
società. No, no, ma infatti questo volevo sottolineare, che questo forse è il punto più chiaro che noi abbiamo davanti. Sì, forse questo è il punto più chiaro. Rubassalì, io la ringrazio davvero moltissimo della sua disponibilità, spero di risentirla presto. Ricordiamo, lei è un'antropologa, è docente all'Università di Bologna anche all'Università di Exeter in Gran Bretagna.
Non sono più docente all'Università di Exeter, ero docente all'Università di Londra.
Mi perdoni.
Veramente in Italia.
Grazie mille, buona giornata a lei, a presto.
Grazie, buona giornata a voi, grazie.
Giorni migliori, il mattino di Popolare Network.
minuti, mentre appunto rievocano un po', rimbombano le parole che ci ha detto prima Rubassalì sulla necessità, insomma, il bisogno di questo cessate il fuoco e negoziato, le parti del negoziato del piano Biden approvato dal Consiglio di Sicurezza. Torniamo invece in Europa sul post-voto, gli sviluppi in Italia in Europa, e lo facciamo con Paolo Gerbaudo, che è un ricercatore, sociologo della politica, si è occupato anche molto di movimenti. Intanto buongiorno Gerbaudo.
Buongiorno.
Buongiorno. Posso chiederle dov'è? Perché sbaglio tutti i posti, ho detto una persona che
sì,
era un posto e un altro.
Sono della Complutense di Madrid, precedentemente ho lavorato in Inghilterra al King's College.
Perfetto, grazie mille, perché io dopo dico cose oggi tutte geograficamente sbagliate, sono geoscollocato oggi, succede. Ma intanto grazie per la sua disponibilità. Noi abbiamo visto e abbiamo ragionato in questi giorni qua in redazione, soprattutto con Massimo Alberti che cura questa trasmissione, su le tanti movimenti che nelle sinistre, e quello che significa sinistra oggi in Europa in maniera molto molto varia e compressa, cioè in Francia si sta ricostituendo un fronte popolare a cui anche i socialisti aderiscono, mentre diciamo place publique Glucksmann, insomma il volto nuovo della politica riformista, chiamiamola così, francese, sembrerebbe non aderire. In Spagna processo inverso, c'è cioè una disgregazione, le dimissioni di Yolanda Díaz, i mugugni di Izquierda Unida hanno perso insomma le elezioni, adesso per banalizzare. In Italia oggi l'appello di Ulrich Schlein, maggiore unione, maggiore compattezza, la proposta di Alleanza Verdi Sinistra di rifare un'alleanza di sinistra verdi un po' più larga, un po' più aperta. Che sta succedendo? Poi guardando la Scandinavia ne avremmo un sacco in più da raccontare. Ci fa un quadro? Ci aiuta?
Sì, direi che chiaramente queste elezioni, come dire, una sconfitta a livello europeo delle forze di sinistra. C'è un arretramento del gruppo della sinistra a livello del Parlamento europeo, anche se non è così pesante, nel senso che perdono 4 seggi e perdono poco di punti percentuali. Ci sono alcuni paesi dove va male, come la Germania, dove Die Linke perde, e altri paesi dove va, o la Spagna, dove appunto Sumar è andato molto male, si divide Podemos e Sumar, portando poi Yolanda Díaz alle dimissioni, ma ci sono anche altri paesi dove va relativamente bene, ad esempio in Francia, France Insoumise.
Non si preoccupi per il bimbo, a noi piacciono i padri anzi ci scusiamo che lo rompiamo le scatole, i bimbi sono i benvenuti in questa radio, anche quando
vuole
urlano,
anche lui dire la sua.
Non importa, sono i benvenuti.
In Francia, ad esempio, France Insoumise fa un risultato modesto, un 10%, praticamente pareggia con il Partito Socialista francese, però ad esempio guadagna, se non sbaglio, 1-2 euro parlamentari rispetto alla tornata precedente. Quindi la grande caduta chiaramente è quella dei Verdi, no? Che alcuni, specialmente vedendo come cosa fanno i Verdi tedeschi, ad esempio su Gaza, si chiedono se oggigiorno si possono ancora descrivere come una forza di sinistra. Ma più che il risultato numerico, che poi è anche un po' simile a quello dell'arretramento delle forze socialdemocratiche, quello su cui forse bisogna interrogarsi è più l'identità e lo stato della sinistra europea attuale, perché molte di queste forze venivano un po' dall'ondata dei movimenti delle piazze post-2011, dove c'era stata questa fiammata che aveva dato molta speranza, no? In particolare Syriza, Podemos, France Insoumise, che forse è un movimento che ancora ha più, continua ad avere forza tra tutti questi, e quella fiammata di cui parlavo prima, in qualche modo in queste elezioni vediamo dei segni che si è esaurita.
No? In parte ci metterebbe anche 5 Stelle, per curiosità, perché io ce li metto, perché penso alla loro adesione al referendum dell'acqua quando ancora non si chiamavano 5 Stelle, ma erano, come dire, i tantissimi comitati territoriali, no?
Certamente, sì, è un caso chiaramente anomalo, no? Infatti adesso loro ancora risultano non iscritti, anche se sembra che si vogliano poi iscrivere con il movimento Bündnis Sarawagenknecht, no? Che è questo nuovo movimento, anche quello un po' anomalo tedesco, però sicuramente loro erano un po' l'equivalente italiano di quell'ondata, che era quella che veniva un po' descritta come populismo democratico o populismo progressista, e anche loro in questa situazione arretrano, mentre dall'altro lato certo le forze di estrema destra crescono, ma il risultato più forte di questa elezione è più la crescita della destra tradizionale e quindi il tentativo di costruire un nuovo corpo, una nuova alleanza conservatrice integrando, diciamo, i vecchi fascisti
ai conservatori, sì. Non a caso, esatto, anche simbolicamente, sì. 10 anni fa non avremmo mai pensato che il gruppo conservatore storico degli inglesi, del partito conservatore inglese, avrebbe avuto come leader Giorgia Meloni, e che poi andava verso i conservatori con anche atteggiamenti egemonici, insomma non l'avremmo mai pensato, invece è successo. Ma io volevo farle una domanda sulla sinistra, poi ne una sull'argine a destra, se è saltato, ma prima volevo guardare a sinistra. Lei ha detto i populismi democratici, i populismi progressisti, i protagonisti della stagione del 2010, Podemos, in qualche modo i 5 Stelle, secondo me ci può stare, Podemos, insomma, ne abbiamo visti tanti, in Germania abbiamo visto tanti movimenti diversi, in Francia la France Insoumise. Che rapporto hanno con la politica tradizionale, con la trasformazione dei partiti più leggeri, post-liquidi, non so come definirli? Cioè, è possibile questo accordo? Perché in Italia si parla di questo campo largo, ma poi questo campo largo cosa rappresenta dal punto di vista dei soggetti politici, delle soggettività, delle tante istanze? Si vede questa possibilità di alleanza da qualche parte? È ancora tutta da definire? È un tema storico o un tema, come dire, perso da un punto di vista sociologico?
No, sicuramente è un tema centrale, perché si vede che poi molti di questi partiti cadono sulla questione fondamentale dell'organizzazione, tipicamente in scontri interni, tipicamente nella incapacità di gestire tendenze centrifughe. Cioè, Sumar è un po' questo, no? Quello che succede con Sumar, in cui ad esempio la Yolanda Díaz si è svelata un'organizzatrice meno buona di quanto fosse una buona ministra. Una difficoltà di gestire da un lato una politica che è estremamente leaderista, dovuto alla mediatizzazione della politica, ma anche la social mediatizzazione della politica ha portato questo leaderismo sempre più all'estremo, e dall'altro lato la necessità, che in parte contraddittoria, di creare invece un'organizzazione di lungo respiro. Quindi in quello penso che questa questione, come dire, del rapporto con la politica organizzata si pone per molte di queste forze. Ma anche gestire, come dire, le fasi di crescita, di entusiasmo e poi di delusione in situazioni in cui hai appuntamenti elettorali sempre più ravvicinati, dove ogni volta diventa una specie di referendum sulla leadership. Chi l'ha gestito forse meglio è forse il caso della France Insoumise, dove Mélenchon, anche nelle ondate negative di delusione, riusciva comunque a mantenersi come una figura di riferimento che non poteva essere cacciata via, no? E riusciva poi a recuperare, per esempio in ultime elezioni, a fare un risultato ottimo, però questo vale solo per pochi paesi.
Ma è vero che
mi sembra che ancora un po' alla ricerca della formula vincente nel ventunesimo secolo siamo ancora lì.
Però vede, la NUP già era un buon esempio, no? Aveva funzionato come alleanza cartella elettorale, che da noi non funzionano mai, invece lì aveva funzionato, poi si sono sciolti, adesso ci riprovano, vedremo se questo fronte popolare. Ma invece i giovani, se lei dovesse come dire, suggerirci qualche pista di ricerca, facciamo finta che noi siamo i suoi studenti, andrebbe a vederlo il voto di questi giovani europei, che sembra un po' più a sinistra per certi aspetti, ma anche tanta destra in alcuni posti?
Sì, io direi che il voto dei giovani, avendo ad esempio studiato un po' il voto dei giovani italiani, tende a essere non tanto necessariamente più a sinistra, ma più polarizzato ancora di quanto è il voto delle coorti di età più anziane, quindi si spinge più a destra più a sinistra. Ad esempio nel 2019 si spinse molto su Lega e 5 Stelle come i due populismi avversari l'uno dell'altro, però c'è anche una tendenza in alcuni paesi come ad esempio la Spagna di un nuovo voto giovanile a favore dell'estrema destra, che è molto preoccupante perché lì la sinistra viene percepita come governista e quindi in qualche modo il voto alternativo, il voto di protesta va a riversarsi nella destra. Io penso che un'altra sfida, anche quella un po' di come questa nuova sinistra può recuperare un idealismo e radicalismo quando spesso le sue proposte sono piuttosto moderate rispetto anche ai socialdemocratici del passato.
E l'argine a destra è saltato? Ovviamente ci riferiamo un po' all'immaginario francese, dove l'argine a destra rappresenta addirittura un concetto, anzi una prerogativa repubblicana degoliana.
Io penso che insomma la Francia e la Germania erano gli ultimi due paesi dove esisteva questo cordon sanitaire, e dopo quello che i gollisti hanno annunciato ieri, ovvero un'alleanza con Marine Le Pen per le prossime elezioni, direi che insomma è saltata la Francia, che è un po' il paese che ha inventato il cordon sanitaire, quindi direi che è decisamente saltato. E questo è molto preoccupante, no? C'è chi cerca di normalizzarlo, come il Financial Times, che oggi aveva un editoriale dicendo insomma che il miglior antidoto a questi è il potere, ma ci dobbiamo ricordare che nella storia spesso queste figure arrivano al potere anche in maniera anomala, inaspettata, e che continuano a essere pericolose, non importa quanto si definiscono come conservatrici o moderate, no? Dall'altro lato ci mostra anche che queste sono fondamentalmente, a dispetto della loro retorica rivoluzionaria, come quella della Meloni, sono fondamentalmente figure d'ordine. Sono al servizio del potere che di volta in volta, degli interessi che di volta in volta sono dominanti. Il loro discorso di rottura è puramente, come dire, una maschera.
E sono destra.
Sì, sono proprio una politica del dominio in senso stretto, a servizio di qualsiasi forza che è dominante in una determinata fase storica.
Grazie mille Paolo Gerbaudo, adesso la lasciamo davvero al suo bimbo che è stato davvero gentile anche lui di lasciarla, come dire, interloquire con noi.
Grazie.
Io un po' devo dire la mia verità, perché essendo stato padre di bambini piccoli anch'io, l'ho immaginata che un po' con le mani lei doveva intrattenerlo, doveva fare qualcosa, però è grandioso.
Spero si sia capito qualcosa.
Assolutamente sì, anzi, grazie mille, buona giornata a lei intanto.
Grazie, buona grazie giornata, mille. Arrivederci.
Grazie mille. È una buona giornata a Mimmo Lucano, eurodeputato e sindaco di Riace. Buongiorno Mimmo Lucano.
Buongiorno, buongiorno.
Lei non sa quanto piacere ci fa nel dire sindaco di Riace.
Anche a me.
Immagino, a lei ancora di più. Le volevamo chiedere intanto che cosa è successo in questi giorni, che cosa sta riflettendo, che significato dà al voto, alle sue tante preferenze, a quelle anche di Alleanza Verdi e Sinistra. Cominciamo da lei.
Allora, ovviamente io sto vivendo con fortissima emozione questi risultati, l'esito della campagna elettorale per il Parlamento europeo e anche l'elezione del sindaco, forse anche di più per questo, perché io ho fatto già tre volte il sindaco, ho fatto il militante politico, non lo so se ero sindaco o militante, dove cominciava uno e finiva l'altro, perché in una realtà che è l'estrema periferia, non solo italiana, ma anche europea, con tutte le sue le complessità, le ataviche questioni mai risolte. Noi viviamo in realtà che sono al limite proprio del, non lo so come definirlo, come sono dei luoghi di frontiera, luoghi dove imperversa il senso dell'oppressione delle mafie, dove come devo dire, c'è questo intreccio tra settore dello Stato deviato, tra la politica che si presta spesso, e allora quello che era accaduto a Riace, anche per delle casualità, delle combinazioni, lo sbarco, l'idea di risolvere le questioni del declino democratico, dei luoghi dove si perdono le scuole, gli asili, dove la sanità è qualcosa di, come devo dire, che mette paura. La sanità mette paura perché alla fine tutti gli abitanti così diventiamo dei migranti sanitari, perché chiudono ospedali, chiudono i reparti per fare degli esami, devi aspettare dei turni che non finiscono mai.
Mimmo Lucano, io lo affermo perché secondo me, guardi, che è un paradosso anche dall'altra parte, perché l'inchiesta che nel 2018 l'ha colpita, l'ha fatto decadere da sindaco, la prima condanna, l'insieme delle cose che sono state, come dire, costruite da una parte, ma anche dette, anche poi anche un tema politico, no? È sì, proprio anche un po' l'emblema di dove siamo arrivati. Se penso a Steccato di Cutro, quelle notte terribile, no? Cioè, sono veramente, lei è veramente un po' per sua scelta politica e poi anche non per sua scelta politica, ma suo malgrado, il simbolo di quello che è successo, no?
Penso che il vero mandante della mia storia giudiziaria sia il pensiero delle destre, sia avere smascherato anche il loro cinismo. Lei mi dice di Cutro ed è vero, perché a Cutro l'attuale governo italiano tocca il momento più basso, omissione di soccorso, i carichi residuali, i bambini che arriva cadaveri, e hanno avuto il coraggio di fare anche una festa di compleanno. C'è stato Cutro, che rappresenta l'idea delle destre securitarie, dell'ordine, della chiusura dei porti, dei sequestri di persona, e c'è stata Riace, una piccola Riace che con i suoi borghi rurali, dove alle porte spesso non ci sono nemmeno le chiavi, ha trasmesso un messaggio al mondo. Per me è una sfida grande quella, una sfida grande dove le due ideali, non è una idealità quella delle destre, ma il pensiero della disumanità delle destre si mette a confronto con l'ultima parte dell'Europa, che prima però, per quanto riguarda il senso del rispetto dei diritti umani, dell'uguaglianza sociale, del riscatto dei borghi abbandonati. Questo è stato il confronto e non era per nulla accettabile. Allora, e perché io ho atteso così tanto tempo? Per dare senso a tutta un'idea politica. Perché l'ex ministro Salvini è venuto così e aveva gridato alla vittoria, perché la Lega si era affermata, ma perché non parla adesso? Perché non parla adesso? Aveva detto così, aveva annunciato che non ci può essere alternativa, perché tutto quello che avviene nell'accoglienza è come mafia capitale, tutto quello che avviene non può che essere una dimensione giudiziaria. Avete visto questo sindaco? Parlava di valori sociali, di sostituzione etnica, di tutte queste stupidaggini che diceva lui. Ma perché non parla adesso? Perché non parla adesso? Questa è la mia più grande vittoria.
Lucano, io immagino appunto che saranno giorni di riflessioni, di ricostruzioni, insomma, lei ha girato, è stato candidato in più circoscrizioni, ha fatto dei giri, ma io è del Sud che volevo chiedere, perché questo Sud ha punito il governo, è l'unica area dove è chiaro, a parte la Sicilia, il Sud, diciamo, peninsulare, ha punito il Fratelli d'Italia, è l'unico posto dove non è il primo partito, dove perde più voti, ha punito in qualche modo anche un po' i 5 Stelle, ma lì l'abbandono l'abbiamo già analizzato. Lei l'ha sentita questa fatica del Sud, questo voltare le spalle o questo abbandono?
Ma io penso che la lettura politica non è solo, come devo dire, bisogna considerare tante altre cose, perché alcune volte i risultati elettorali, come devo dire, lasciano lo spazio alla speranza, altre volte in maniera così, poi facciamo tante analisi, tante ipotesi. 5 anni fa, ad esempio, riparlando della questione locale, quella di Riace, 5 anni fa l'esito della campagna elettorale, aveva delle elezioni, aveva fatto gridare a Salvini che la Lega è l'unico partito anche nel sud, che la Lega, la destra, ma io è per quello che ho chiesto così tanto tempo, è per quello che mi sono ricandidato, ho trovato le ragioni proprio nel riscatto politico della nostra sinistra, perché io non sono di nessun partito, mi sono candidato come indipendente con l'Alleanza Verde e Sinistra, però appartengo a quell'ideale sperimentato, vissuto, idealizzato, e per me, le dico subito, la prima volta che ho votato nella mia vita, ho votato Democrazia Proletaria, ho votato per Giuseppe Impastato, che il cui esempio come aspirante consigliere comunale di Cinisi è per me stato straordinario, la storia di Peppino Impastato. Io l'altra volta, quando in questo viaggio che è stata la campagna elettorale, sono andato in giro per l'Italia, anche a Milano, e seduto di fronte a me, e questo l'ho raccontato a Bologna, perché mi dicevano: ma tu a quale area politica appartieni? A quale? E l'ho detto raccontando quello che mi è capitato a Milano. Seduta davanti a me c'era una donna che si commuoveva mentre stavo parlando, e che poi mi ha fatto un messaggio, poi non l'ho rivista. A un certo punto non l'ho vista più, mi ha fatto un messaggio e che mi sono commosso, perché ha scritto delle cose bellissime, ha detto: il mondo immaginato, sognato da Pino, di uguaglianza, di apertura, senza frontiere, senza barriere, i nostri ideali di libertà, e questo si è firmata Silvia Pinelli. Io sono a quell'area politica appartengo. La storia di Pinelli ha fatto maturare la mia coscienza politica e ho preso parte.
Mimmo Lucano, noi abbiamo un minuto per farle una domanda secca. Ma qual è la prima cosa che lei vuole fare da sindaco di Riace? Perché partiamo da lì, partiamo da sindaco di Riace. Lo sa già?
Sì, sono molto, molto convinto di quello che devo fare, perché conosco bene il territorio, ho fatto 15 anni di sindaco, mi muovo invece al Parlamento europeo è tutta l'incertezza, non riesco, io sono consapevole di cosa vuol dire, poi tradurre in fatti concreti quelle che sono le istanze politiche. In ogni caso, da sindaco, l'accoglienza a Riace non è stata mai interrotta, e attraverso l'accoglienza abbiamo potuto indicare un messaggio e politico ma anche di umanità al mondo. I luoghi più poveri che ancora resistono ai condizionamenti della società dei consumi, del delirio della società dei consumi, e che hanno impoverito i nostri borghi, io voglio che l'accoglienza, diciamo, sia un fatto spontaneo, e che chi vuole venire per occupare le case che sono abbandonate. Noi abbiamo bisogno di ricreare la comunità, abbiamo questi 5 anni di governo della destra, si è perso, sì.
Ma Lucano farà rete? Ci chiedono vari ascoltatori che la salutano in tantissimi, qua c'è grande 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 saluto e affetto per lei. Allora chiedono se farà rete con le esperienze anche diverse, ma comunque le esperienze di altri comuni, Camini, Acqua Formosa,
di tutto il mondo.
La rete
devono avere comunque non una come devo dire, l'accoglienza di Riace è stata anche un processo politico, non deve essere, deve indurci anche a pensare, ma che sono cose banali, ma perché arrivano da noi le persone? Perché arrivano? Che cosa li spinge a intraprendere questi viaggi che spesso, come nel caso del 26 di febbraio del 2023, quale di Cutro, si trasformano in viaggi della disperazione? Che cosa li spinge queste persone a venire? Ma siamo noi, i paesi occidentali, che li obblighiamo. Cioè, senza questa capacità di capire, non c'è senso fare, diventa come un albergo, come un hotel, fare accoglienza per gli immigrati.
Grazie Mimmo Lucano. Noi verremo a trovarla presto a Riace, lo annunciamo già, grazie mille, ci vedremo, ci saluteremo, con la radio intendo, non con me, grazie mille di essere rimasto con noi, ricordiamo sindaco di Riace ed europarlamentare, grazie mille.
Grazie.
Buona giornata.
Buongiorno.
Grazie Mimmo Lucano, è stato comunque un simbolo di molte cose che riguardano non soltanto l'immigrazione ma anche il sistema giudiziario italiano e tanto altro. Il giornale radio e poi Varese, perché c'è Falla con noi, ma fra poco lo capirete.